Bene, allora benvenuti, benvenute. Grazie Roberto per aver accolto nuovamente il nostro invito ad aiutarci a, come dire, a realizzare questo ciclo di incontri. Siamo giunti e giunte, ahimè, all'ultimo dei tre incontri, che ricordo sono comunque slegati fra loro, quindi chi si fosse aggiunta solo per questo, sono comunque tutti fruibili indipendentemente. Ci sarà un'introduzione appunto di Roberto, poi porteremo un piccolo contributo, anche come MAG parlerà la nostra collega Maria Pia, e in coda daremo uno spazio alle domande. L'incontro di oggi è appunto un incontro che abbiamo un po' delineato come scritto, ovvero oggi andiamo a mettere l'accento su quelle che sono le possibilità, anche le nuove possibilità aperte dalla pandemia in corso, in termini economici, di quell'economia che si, come dire, si autoproclama green. Parleremo di crescita, di progresso, di sviluppo, ma anche di benessere, di buoni stili di vita, cercando di andare a farci aiutare da Roberto nel capire, come dire, a quali di questi aspetti possiamo puntare, quali altri possiamo tranquillamente abbandonare per avere, come dire, delle vite sostenibili e percorribili anche non solo, ecco, dalla nostra digenerazione. Roberto, appunto, è professore al Dipartimento di Economia dell'Università di Torino. Non è solo questo, l'abbiamo definito così anche per necessità di brevità, è nostro socio e quindi insomma lo ringraziamo. Io direi che possiamo iniziare e per qualunque dubbio possiamo usare la messaggistica o scrivete pure anche personalmente a me. Grazie mille.
Grazie Chiara, grazie a voi dell'invito. Gli inviti di MAG4 sono dei must. Io, se proprio non ci sono circostanze drammatiche, ci sono sempre per voi e del resto è una relazione che si è costruita negli anni. Provo a fare un discorso non troppo tecnico, nello stesso tempo non vorrei farlo nemmeno troppo generico. Aiutatemi però tutti voi che partecipate dandomi dei feedback. Messo insieme una decina di slide, ma ogni lezione universitaria sono una trentina di slide, quindi sono ridotte sia perché il tempo è minore, sia per lasciare proprio più spazio alla possibilità di variare sulla scorta dei vostri interessi. Allora, i termini green economy, ma anche economia circolare, vengono utilizzati molto ultimamente. In qualche caso con buone intenzioni, non sempre con i medesimi risultati e consapevolezza, in altre circostanze invece letteralmente, semplicemente per fare marketing o per fare, come si dice in napoletano, ammuina, far passare il tempo e lasciare che le cose possano andare avanti così, in una sorta di confusione mediatica di linguaggi che fa perdere davvero un sacco di tempo. Per un economista che non sia proprio mainstream, che non sia uno di quelli le cui cattedre sono pagate dalle banche, già i termini crescita, sviluppo, progresso, benessere e buona vita vanno tutti indagati. Non sono sinonimi, anche se oramai anche nell'economia accademica, per esempio, crescita e sviluppo vengono intesi come se fossero la stessa cosa. Non è vero. Non lo è storicamente, non lo è teoricamente. Per ciascuno di questi termini, tranne forse crescita, che è abbastanza più facilmente, da definire in modo univoco, per tutti gli altri ci sono più usi dei termini e spesso poi un aggettivo contribuisce a modificarli ulteriormente. La crescita è tipicamente un aumento delle quantità prodotte e spesso e volentieri consumate. Quindi aumento delle quantità. A parità di prezzo, un aumento delle quantità fa aumentare il valore delle merci scambiate. Il totale delle merci scambiate in un paese in un certo periodo di tempo, l'anno, è il reddito nazionale o prodotto nazionale. Quello di cui ci dicono il reddito è cresciuto o non crescerà, il Covid ha ridotto le prospettive di crescita, siamo passati a una crescita negativa, eccetera, eccetera. Lo sviluppo invece è una variazione qualitativa, strutturale, o almeno lo era nel termine in cui era utilizzato un po' di anni fa. Adesso, se trovate qualcuno che li usa in modo diverso, sappiate semplicemente che sta un po' giocando con le parole. E occorre di conseguenza sempre capire, farsi definire il senso con cui vengono usati i termini. Ci può essere sviluppo senza crescita, perché ci possono essere dei cambiamenti nella organizzazione sia della produzione, sia dei consumi, dei modi di vita, che modificano appunto gli stili di vita, modificano il modo in cui realizziamo le cose che ci servono per la nostra vita senza che ci sia crescita. Può esserci eventualmente crescita in un qualche settore e decrescita in qualche altro. Complessivamente il dato può risultare neutro, ma è frutto di un cambiamento strutturale che sta avvenendo. Né crescita né sviluppo sono sinonimi di benessere e ancor meno di buona vita. Questi termini però sono ancora meno facilmente definibili di altri. Per l'economia che noi chiamiamo neoclassica, quella che è diventata predominante, in particolare nei paesi di lingua anglosassone, gli Stati Uniti d'America prima, l'Inghilterra poi, e poi nel resto del mondo dopo il 45, non prima, il benessere si associa all'aumento dei beni di consumo. C'hai più beni da consumare e quindi stai meglio. Va detto che il periodo che va dal 45 al 70 è un periodo unico nella storia economica mondiale. Un periodo in cui c'è stata crescita, c'è stato anche sviluppo, perché le cose stavano cambiando, si modificavano le modalità di funzionamento, la struttura produttiva, la struttura dei consumi, e cambiava un poco anche la distribuzione del reddito, nel senso che per la prima volta nella storia, e dopo il 70 non è più stato così, questa crescita del reddito tendeva a beneficiare un poco tutti, non nella stessa misura, ci mancherebbe altro, I ricchi diventavano sempre più ricchi, però anche chi ricco non era poteva stare un po' meglio. Questo è terminato con gli anni 70 e dagli anni 80 in avanti il trend è indeciso peggioramento. Quindi la crescita non è vero che beneficia tutti sempre. La crescita che dà qualche vantaggio un po' a tutti è una caratteristica soltanto del periodo dal 45 al 70, che non a caso gli economisti hanno chiamato i 30 anni d'oro di crescita economica e di parziale distribuzione del reddito in generale. Proprio per evitare di usare il termine benessere, che crea problemi, che è usato da quella economia neoclassica in quel senso, molti altri che si sono occupati di queste questioni hanno cominciato a usare termini come la qualità della vita, la buona vita. Cosa vuol dire buona vita? Che cosa è buona vita? Su questo non ci sono definizioni da manuale. Il punto è proprio che cosa per ciascuno di noi rende una vita buona. E quindi abbiamo da chiedercelo se vogliamo riuscire in qualche modo ad avvicinarci a una concezione più realistica delle cose. Quello che possiamo dire in generale è che il famoso indicatore economico, il PIL, il prodotto interno lordo, ha fortissimi limiti contabili, quindi anche se usato come indicatore di produzione, perché per esempio il PIL non calcola al proprio interno la distruzione di capitale naturale. Questo non entra nella contabilità del PIL. Qualcuno dirà, ma il capitale naturale non è della stessa natura dei beni e servizi. Allora dovremmo dire non si calcola la riduzione del valore di beni e servizi che viene fornito dallo stock di capitale naturale che si riduce. Ma credo abbiate sentito dire in molti di voi che chiunque di noi abbia un incidente d'auto fa aumentare il PIL dell'esatto ammontare dei danni subiti e provocati. Perché il PIL calcola il danno, ma non calcola il danno in termini di riparazione e quindi di aumento dell'attività economica. Non calcola invece il danno in quanto danno, perdita. E abbiamo una serie di elementi di questo genere. Quindi ci sono dei problemi contabili significativi. Qualcuno da una ventina d'anni ha cominciato a proporre modifiche al PIL. C'è per esempio il GPI, il Genuine Progress Index, che è un tentativo di correggere il PIL per i principali limiti che ha, rimanendo su una misura singola, rimanendo su un indicatore che cerca di comprendere tutto quanto e traducendo tutto in termini di reddito, tutte cose che sono discutibili e discusse da vari autori, ma il GPI semplicemente corregge le storture proprio più macroscopiche del PIL. La cosa interessante da vedere è che per buona parte dei paesi, mentre il PIL continua ad aumentare anche negli ultimi anni, dal 1970 in avanti il GPI tende a diminuire per molti paesi industrializzati. Quindi, se possiamo, con tutti i caveat, tutte le attenzioni del caso, ma se vogliamo provare a considerare il GPI un indicatore di qualità della vita, potremmo dire che continuiamo a produrre sempre di più, e ce lo dice il PIL in crescita, per avere una qualità della vita che invece declina, e ce lo dice il GPI. Un altro indicatore abbastanza noto è lo Human Development Index, HDI, che è stato usato dalla Banca Mondiale e che include non soltanto il reddito, ma include anche l'aspettativa di vita e il livello di scolarità, cercando quindi, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, di abbracciare o cominciare ad abbracciare variabili ulteriori rispetto al solo reddito, perché il reddito da solo non è in grado di tener conto di questi altri elementi. Altri indicatori sono multidimensionali e non cercano di ridurre tutto in un'unica unità di misura, che poi tendenzialmente è il denaro, ma cercano invece di definire aspetti specifici. La salute, l'aspettativa di vita, aspetti che sono considerati in qualche modo particolarmente importanti nella vita di ciascuno. Ovviamente questo dà spazio a interpretazioni soggettive e alcuni economisti e filosofi hanno cercato di proporre qualche approccio che non sia riduttivo come il PIL, ma abbia delle variabili che sono confrontabili tra paesi diversi e quindi di definire una serie di elementi fondamentali della vita delle persone. Il più noto di questi approcci è chiamato approccio delle capacità e si rifà essenzialmente alla filosofia aristotelica ed è stato proposto da Amartya Sen, economista indiano, premio Nobel un po' di anni fa, proprio per le sue ricerche in ambito di economia ed etica. Con lui ha lavorato Martha Nussbaum, filosofa statunitense, e poi parecchi altri. C'è un tentativo, come sempre, quando le idee sono innovative e buone, nel senso che possono consentire qualche aspetto interessante diverso, di riuscire a ricondurle poi nell'alveo della tradizione predominante. E quindi oramai trovate in alcuni casi l'approccio delle capacità utilizzato in senso proprio, così come l'hanno pensato gli autori che l'hanno proposto. In altri casi invece come una sorta di modo di consentire qualche allargamento concettuale dell'approccio standard, dell'approccio predominante, in modo da ovviarne alcuni limiti che sono apparsi particolarmente rilevanti. Si prende qualche aspetto non cruciale per modificare l'approccio dominante, ma si svuota l'approccio alternativo dai suoi contenuti più significativi. Questo è il modo solito di procedere dell'accademia, delle riflessioni tradizionali. Diventa quindi importante avere presenti quali sono le differenze fondamentali tra i diversi approcci. Alla qualità della vita non si può avvicinarsi se non attraverso un esplicito riferimento a un paradigma etico. Perché anche se qualcuno volesse farne a meno, vorrebbe dire semplicemente che assume uno di questi paradigmi come riferimento non esplicitato. Il riferimento dell'economia standard è l'utilitarismo, un utilitarismo spogliato delle caratteristiche più interessanti che aveva proposto Jeremy Bentham nel 1700, un utilitarismo che è diventato egoista e individualista e che sostanzialmente fa riferimento per l'idea di vita buona alle preferenze individuali. Preferenze individuali momentanee che devono semplicemente essere aggregate. Quindi, nel modo più banale, sommate. E se qualcuna ha un segno negativo nei confronti di un qualche aspetto, sottratta. ma abbiamo preferenze individuali semplicemente che vengono messe insieme e da questo emerge quella che è considerata la preferenza sociale. Sen e Nussbaum non sono assolutamente d'accordo nei confronti di una prospettiva di questo genere, in particolare perché puntare alle preferenze personali vuol dire sostanzialmente puntare sui desideri e puntare su una dimensione esclusivamente individuale, momentanea, che non soltanto era già stata indicata come erronea da Aristotele, perché i desideri non possono sempre condurre alla felicità, anzi, spesso e volentieri portano su strade, diceva il filosofo, pericolose. Tutti i meccanismi di consumi compulsivi hanno questo elemento di desiderio guidato, no, in forme patologiche, in forme negative, che peraltro sono sollecitate sempre più dalle pubblicità, da un sistema sociale che spinge in quella direzione. Per Sen e Nussbaum e tutti quelli che vedono le cose in questo modo, è fondamentale avere uno spazio di dibattito pubblico attraverso il quale non si spinge soprattutto per preferenze individuali, ma attraverso il quale si cerca di arrivare a capire quali sono le cose più importanti per la vita di una comunità. E quindi il dibattito pubblico da un lato consente di confrontarsi con altri e di mettere insieme in modo più dialettico, dialogico, quelle che sono le diverse prospettive, e per questa via consente di capire maggiormente, no, le diverse prospettive. Ma dall'altro il solo fatto di mettersi a riflettere su quali sono le cose più importanti tende a spostare l'enfasi. Non voglio necessariamente l'ultimo modello di automobile o di telefonino o il vestito firmato, che forse prima ci sono altre cose che sono più importanti. Se invece non rifletto, se invece sparo, no, quello che sul momento sembra essere più importante, magari sono proprio quelle cose, sulla scorta magari di una pubblicità, che mi vengono in mente. Dimmi, Chiara.
Volevo proprio chiederti questo, cioè se puoi rispiegarci un attimo, a meno che sia sfuggito solo a me, come siamo riusciti a passare magicamente dall'individuo alla comunità in termini di desideri. Se puoi rispiegare quest'ultimo passaggio che hai spiegato adesso, proprio, grazie. E non allora, so se qualcun altro ha anche altri dubbi, se va bene, certo, che continuiamo così, se qualcuno lo trova molto tecnico, diciamocelo tranquillamente. Io avevo questa cosa da chiedere, grazie.
Andiamo con la risposta o raccogliamo qualche domanda se c'è?
Se è tutto chiaro e non si prenota nessuno, per me puoi continuare. Trovavo solo interessante, anche ovviamente per dove lavoro, come dire, questo riportare la comunità, ovviamente, ma non ho capito bene.
Ma questo lo vediamo, secondo me è importante. La concezione di Aristotele, quindi stiamo parlando di qualche secolo prima di Cristo ad Atene, è la concezione di un cittadino che appartiene a una polis, a una città, e che ha ben chiaro che non può fare esclusivamente il proprio interesse, ma deve fare quello della città a cui appartiene, quello della comunità a cui appartiene. Quindi tutta la concezione aristotelica si basa sull'idea di un singolo individuo che però è consapevole di appartenere a una comunità e cerca di combinare il benessere proprio e quello della comunità a cui appartiene. come nasce l'individualismo è un discorso, credo, lungo, su cui si sono scritti, credo, moltissimi libri, ma potremmo dire che nel tentativo di emanciparsi da quello che era un predominio teologico che la Chiesa Cattolica aveva imposto in Occidente, fatto di una versione particolare della teoria aristotelica attraverso la rivisitazione che di questa fece San Tommaso d'Aquino. Abbiamo quella che è diventata nota come la scolastica, che aveva una serie di riflessioni estremamente interessanti e positive, ma anche un corpus dottrinario piuttosto pesante, perché era legato a davvero una visione teologica medievale. Per esempio, una visione teologica nella quale l'uomo era il figlio di Dio e era direttamente il prosecutore della visione divina. E l'uomo abitava sulla terra, per cui la terra doveva essere al centro dell'universo. Per cui nella concezione cosmologica era il sole che ruotava intorno alla terra. Questo tipo di strutturazione di una teologia che cercava comunque di dare delle indicazioni da un lato in positivo alle persone, dall'altro lato le imbrigliava però in concezioni che erano datate, che la scienza progressivamente mostrava essere fallaci. Tutto questo ha portato a forme di ribellione nei confronti delle autorità del tempo e l'unico modo che si è percepito di ribellarsi a questo tipo di autorità è stato quello di puntare sui singoli individui. Bentham, che al momento sembra a molti di noi un personaggio discutibile in quanto proponente di questa visione riduttiva che è l'utilitarismo, era però un estremo riformatore sociale. In un momento in cui siamo nell'Inghilterra, appunto del 1700, in quel periodo in Inghilterra c'erano ancora letteralmente i signori feudali che avevano diritto di vita e di morte sui loro vassalli. In un momento di questo genere, Bentham spinge tutto sull'individuo dicendo che ogni individuo ha dei doveri, ma ha non dei diritti naturali, ma delle preferenze. E l'unico modo per perseguire una prospettiva etica è quella di massimizzare l'utilità totale, che secondo lui è la somma di tutte le utilità individuali. Questo spinge tutto sull'individuo, ma un individuo ancora consapevole di far parte di un tutto, perché deve, per fare un'azione etica, massimizzare l'utilità non solo sua personale, ma quella totale. Gli economisti successivamente hanno invece scisso questo approccio in due parti. Gli individui perseguono la propria utilità individuale e quindi va benissimo che siano egoisti, e poi c'è il mercato che magicamente, come una mano invisibile, compone queste spinte individuali verso il benessere collettivo. Tenete presente che chi propose il parallelo della mano invisibile fu Adam Smith, pastore presbiteriano, filosofo morale e poi economista. Ma malgrado gli economisti abbiano pensato e sostenuto che la mano invisibile di Smith è la mano del mercato, sono in parecchi a sostenere oramai che probabilmente per Smith la mano invisibile in realtà era quella divina. Lui, in un trattato di astronomia, parla esattamente di una mano invisibile, che è quella divina, che fa sì che gli astri nel cielo seguano le loro traiettorie senza scontrarsi. E fa un parallelo con ciò che accade nelle società umane. Sta di fatto che gli economisti neoclassici hanno progressivamente sostituito l'individuo alla comunità o all'individuo che si riconosce parte della comunità e hanno scaricato sul mercato l'onere di trovare la composizione degli interessi. Per questo hanno inventato una serie di teorie, una più campata per aria dell'altra, sul funzionamento del mercato, che si aggiusta da solo, che trova la soluzione ottimale da solo, l'equilibrio economico generale. Nel momento in cui gli economisti hanno studiato seriamente quali sono le condizioni per ottenere questo equilibrio economico generale, hanno definito delle condizioni matematicamente estremamente sofisticate che hanno una controparte nella vita reale che è assolutamente lontana dalle condizioni nelle quali ci troviamo a vivere. Due condizioni, per dirne una, sono che i mercati siano tutti di concorrenza perfetta, cioè ci siano tantissime imprese, tutte di piccole dimensioni rispetto a quelle del mercato. Basta che ci sia qualche impresa un po' più grossa che ha un potere di mercato, quindi la possibilità di influire sul prezzo di mercato, che tutto questo, questa concezione teorica, salta. Noi però ci ritroviamo a che buona parte della teoria economica predominante è ancora costruita sull'idea della concorrenza perfetta, sull'idea della completezza dei mercati, sull'idea che non ci siano esternalità, quindi che non ci sia inquinamento, non ci sia nessun effetto non voluto, ma nemmeno di cui la gente si preoccupa, che è prodotto dalle azioni di qualcuno di noi e che ricade però su degli altri. Sono tutte condizioni estremamente lontane dal mondo nel quale viviamo. E quindi quel modello, francamente, sembra non funzionare, sembra non essere adatto, no? Sembra raccontarci di un mondo che non esiste, è una favola. Però è una favola che fa comodo a molti, perché grazie a quella favola passa invece il principio che siccome i mercati funzionano bene da soli, allora lasciamoli funzionare, evitiamo di interferire con il loro funzionamento. Il punto è che in una società senza regole, quali sono le regole che tendono a dominare? Perché qualcuna alla fin fine prevarrà. Sono quelle dei più forti, di chi ha più potere o fisico o economico ed è in grado quindi di imporre il proprio punto di vista, i propri interessi a tutti quanti. Infatti, un modo con cui si sono definite le condizioni di mercato dopo gli anni 70 è stato quello di libere volpi in libero pollaio. Tutti sono liberi teoricamente, però se metti una volpe in un pollaio non hai esattamente lo stesso grado di libertà per tutti i partecipanti alla situazione. Quindi attenzione, perché c'è questo spostamento ed è un aspetto estremamente importante. Se ci consideriamo singoli individui slegati da qualunque dimensione di socialità e se abbiamo un'ottica da preferenze, cioè di breve periodo, facilmente ci concentreremo solo sui beni di consumo o soltanto su ciò che in quel momento ci sembra più conveniente, a scapito di quello che potrebbe far funzionare meglio la società nella quale ci troviamo a vivere. L'ultimo approccio diverso da questi due dal punto di vista della filosofia morale è quello kantiano. E quindi cos'è giusto, cosa è etico, e l'interpretazione che di questo è stata data da un filosofo del secolo scorso, John Rawls, in termini di equità. Non sto a entrare nel dettaglio, vi dico semplicemente che l'approccio aristotelico e quello kantiano sono in qualche modo combinabili, e io credo che la combinazione di questi due sia l'unico approccio veramente robusto, mentre l'utilitarismo io credo che alla fin fine non possa che condurci sulla strada che già conosciamo e quindi non consenta sbocchi diversi. Rimane il problema appunto di definire le valutazioni sociali, che dipendono sempre dalla prospettiva di ciascuno. Per cui se siamo in un mondo in cui tutti sono egoisti e strettamente individualisti, l'utilitarismo è l'unico modo di procedere. Punto è che ci sono molte evidenze che non siamo in una società di questo genere, che anche in ambito economico ci sono comportamenti che differiscono significativamente da questo modello. E che la rappresentazione che fanno gli economisti dell'homo economicus come appunto un soggetto che massimizza soltanto la propria utilità e che se ne frega di tutti gli altri è una sovrarappresentazione di una percentuale di soggetti che esiste nel mondo, non è che non esista, però che è minoritaria. Negli esperimenti che sono stati fatti su questi temi, questa percentuale varia tra il 20 e il 30%, il che vuol dire che c'è almeno un 70% di persone che non si comportano in questo modo. Se però pensiamo che tutti si comportino così, ci abituiamo a pensare che quello sia l'unico modo possibile di ragionare e di gestire le cose, e di conseguenza sarà quello il modo che prevarrà. E quello è il modo che fa gli interessi di qualcuno, nello specifico. Come ci porta questo all'economia green, all'economia circolare e ai limiti invece fisici alla crescita economica? Tutto questo è rilevante perché noi continuiamo a giocare su questo modello nel quale sono le preferenze individuali che sono considerate il riferimento fondamentale, e queste preferenze sono progressivamente ridotte alla disponibilità di beni di consumo. Per le imprese, anziché massimizzare l'utilità che deriva dai beni di consumo, l'idea è massimizziamo il profitto. Ma massimizzare il profitto in realtà si è rivelata una cosa problematica e che ha generato una serie di elementi estremamente negativi. Innanzitutto, la teoria tradizionale parla di profitto, e il profitto è ciò che rimane dopo che si sono pagati i salari, gli affitti ai proprietari terrieri, il capitale a chi te lo impresta, le materie prime, eccetera, eccetera. Nel mondo attuale, chi è che fa più soldi? Non sono nemmeno le imprese produttive che farebbero profitti, sono le banche e la finanza speculativa che non fa profitti, fa rendite di posizione, cioè sfrutta il potere di mercato che ha. Quando io ero studente avevo un docente che era Claudio Napoleoni, marxista, e ricordo una sua polemica con un economista italiano che però insegnava negli Stati Uniti, Modigliani. Non erano d'accordo quasi su nulla, tranne che su una cosa: la lotta contro le rendite, che erano definite parassitarie. Noi ci ritroviamo invece in una situazione in cui queste rendite parassitarie sono diventate la fetta più consistente della distribuzione del reddito. E il fatto che le imprese facciano fatica a sopravvivere e che ci sia una concentrazione di redditi e di ricchezze sempre maggiore è legata proprio all'enorme estensione delle rendite, in particolare di quelle legate all'intermediazione finanziaria, in particolare alla speculazione, ma anche quelle che emergono da posizioni dominanti di mercato. Per essere molto espliciti, Amazon, Google, Microsoft, Mac, quindi Apple, sono tutte imprese che fanno soldi acquisendo un potere di mercato estremamente forte e quindi sottraendo quote di mercato e risorse a tutti gli altri. Non è che questa sia una tendenza naturale dell'economia. Attenzione, c'è un libro interessante di un economista statunitense, Dean Baker, che analizza tutti i cambiamenti legislativi introdotti da Reagan e poi in avanti, che hanno portato alla concentrazione di potere in queste mani. Politiche che sono l'esatto opposto di quelle che furono seguite da Roosevelt nel periodo degli anni 30, del New Deal famoso che rilanciò l'economia americana dopo la crisi del 29. Allora c'era la lotta contro le rendite e la concentrazione industriale. E Roosevelt mise in evidenza come non soltanto era una lotta la sua contro le rendite, ma era anche una lotta per la democrazia, perché una concentrazione di potere economico eccessivo era ovviamente un grossissimo rischio per la democrazia. Noi sembra che ce lo siamo dimenticato questo aspetto, ma ogni tanto c'è qualcuno che ce lo ricorda. In particolare ce l'ha ricordato non tanti anni fa un suggerimento che veniva da una grande banca d'affari statunitense, che nel suo report sull'Europa scriveva che era necessario che alcuni stati europei, segnatamente quelli mediterranei, quindi l'Italia, la Francia, la Grecia, il Portogallo, modificassero le loro costituzioni perché erano troppo garantiste, perché garantivano tutta una serie di diritti che avevano senso quando si usciva dal fascismo, ma non avevano più senso adesso e creavano dei costi di transazione che sostanzialmente riducevano la possibilità di crescita europea, secondo loro, di un punto percentuale. Se noi consideriamo come questa crisi ha causato danni e in che quantità, o se pensiamo al peso della speculazione finanziaria sull'economia reale, un 1% di reddito è veramente ben poca cosa. Ma il problema è che questo 1% è nei loro calcoli, che sono basati su quei modelli assolutamente campati per aria. Quindi, di nuovo, modelli teorici campati per aria che servono a far vedere come bisogna lasciare alle imprese, bisogna lasciare ai mercati. La gente però non è così convinta che tutto funzioni bene, e il problema del cambiamento climatico ha chiaramente messo molti sull'avviso. Allora, come ci fa vedere questa foto, i cambiamenti climatici non sono cose lontane. Queste sono le inondazioni in Liguria qualche mese fa, ne abbiamo avute in varie regioni italiane. Abbiamo oramai delle tragedie che nascono dal dissesto idrogeologico, unito al cambiamento climatico, che rende i fenomeni climatici più estremi molto più frequenti e molto più diffusi. Il mito della crescita che avvantaggia tutti è un mito assolutamente fasullo. Come vi dicevo, è stato vero in una certa misura per un dato periodo storico. Non è più vero da tempo. Qualcuno che fa più soldi significa che altri stanno peggio. Questo è il dato. E uno degli aspetti che vengono più schiacciati, più utilizzati esclusivamente come mezzi produttivi è proprio l'ambiente. Il problema è che l'economia è un sottoinsieme dell'ambiente nel quale noi ci ritroviamo a vivere. E la Terra, da un punto di vista ambientale, è un sistema chiuso, cioè un sistema che scambia energia con il resto dell'universo, perché riceve soprattutto energia da parte del Sole, ma non scambia massa. Quindi noi abbiamo mandato qualche sonda fuori dalla Terra, ma tutta l'immondizia che produciamo ce la teniamo sulla Terra. Tutto il gas serra che produciamo ce lo teniamo qui. Adesso qualcuno sta cercando dei metodi per catturare il gas serra, e qualcosa si può fare. Ben venga un contributo della tecnologia fin dove riesce ad arrivare. Ma il problema è che non basta. O cambiamo la logica di funzionamento del sistema e diciamo che l'ambiente è la prima priorità, è quello che deve definire che cosa si può fare e che cosa non si può fare, oppure non ci siamo. Questo grafico rappresenta, diciamo, il livello teorico più avanzato della riflessione in questi ultimi anni. Un gruppo di ricercatori di varie nazioni, Rockstrom, che è quello che ha organizzato buona parte di queste cose, è un norvegese, ma sono tanti che hanno collaborato. Questa è l'idea di andare a vedere quali sono le condizioni che rendono il pianeta un luogo sicuro dove vivere. per gli esseri umani. E le analisi hanno mostrato che ci sono 9 elementi che sono particolarmente rilevanti e pericolosi. E le 2 aree che vedete in rosso sono quelle dove siamo oramai andati brutalmente fuori dai limiti. Il cambiamento climatico non è nemmeno il peggiore, perché il cambiamento climatico è in giallo su questa figura. Ma abbiamo i cicli del fosforo in particolare, che oramai sono fuori controllo. Il problema è che su almeno 4 di queste dimensioni siamo al di là delle condizioni che rendono il pianeta un posto sicuro dove vivere. Queste economie verdi e circolari possono dare, se usate bene, un contributo, ma è un contributo che non viene dato all'ambiente, viene dato semplicemente a noi per usare le risorse che già abbiamo meglio. Ma o smettiamo di utilizzare troppo il pianeta e le sue risorse, oppure questo aspetto che qui è rappresentato graficamente salterà con tutte le conseguenze drammatiche che possiamo immaginare. Prego, domande.
Io sì, ho alzato la mano solo perché anche se il grafico che ci stai spiegando è veramente interessante, anche se almeno io lo intuisco più che vederlo, però era molto interessante la cosa che stavi spiegando. Purtroppo mi tocca questo amaro mestiere che ricordarti che abbiamo quasi esaurito il tempo, quindi volevo chiederti se puoi finire in qualche minuto, in pochi minuti.
Assolutamente.
In modo che poi
possa che vi faccio vedere
e le domande, scusami.
Figurati, l'altro aspetto che vi faccio vedere, con questo concludo, è la distribuzione del reddito e della ricchezza attuale. Il 20% più ricco del pianeta controlla l'80% di redditi e ricchezze, e il restante 80% della popolazione si spartisce il 20% restante. Non era così negli anni 50 e 60, progressivamente siamo andati sempre più in questa direzione e la tendenza è a stringere ulteriormente il gambo e ad allargare invece la coppa in alto. Questo è un altro elemento di insostenibilità che non è più fisico-biologica, ma è sociale. Come pensiamo si possa andare avanti in una situazione di questo genere, se non attraverso forme di controllo che non saranno più soft come quelle attuali, ma dovranno diventare per forza di tipo militare? Mi fermo qua. A voi la parola, le domande, quello che considerazioni. C'era anche Maria Pia che...
Io mi collego subito. Se volete fare delle domande prima...
Posso chiudere la condivisione, le slide?
Sì.
Ok.
Se non ci sono delle domande, procederei io con... Io mi collegherei subito all'ultimo grafico che ha fatto Roberto. Per la stesso vaso, le stesse percentuali, però sono rispecchiate su un altro tema, che è le emissioni del gas serra. C'è uno studio della Oxfam che dice che il 10% più ricco è responsabile del 50%, del 10% della popolazione più ricca è responsabile del 50% delle emissioni di gas serra. Quindi questo, chi produce ricchezza in questo momento sta anche producendo gas serra. che la situazione sia drammatica se ne stanno accorgendo un po' tutti. E quindi adesso vi faccio vedere anch'io delle robe, condivido anch'io, provo a condividere lo schermo. L'anno scorso, quindi ben prima del coronavirus, c'è stato un convegno di Banca d'Italia intitolato Sviluppo sostenibile, finanza e rischi climatici. Poi se volete vi mando anche i link. Hanno fatto tutto un convegno in cui è stato la relazione introduttiva di Banca d'Italia è stata appunto sul rischio ambientale e le conseguenze nell'ambito bancario e finanziario, perché il rischio ambientale, se ne stanno accorgendo anche loro, ha delle ripercussioni pesanti anche nell'economia tradizionale, non soltanto per noi che ci occupiamo da anni di pippotti, l'economia solidale, tutta un'altra serie di cose, ma anche gli economisti iniziano a dire ah, qui la situazione è proprio seria e potremmo avere dei rischi poi noi. E hanno individuato una serie di rischi, la prima categoria è quella dei rischi fisici, proprio collegati al clima, perché si iniziano a esserci dei problemi anche causati dai danni delle alluvioni relativamente alle abitazioni, agli impianti. Cioè, per fare un esempio, in Italia, l'Italia è quella più esposta a livello europeo, c'è un grosso problema legato all'esondazione dei fiumi. E hanno fatto vedere che il 20% dei prestiti al settore produttivo viene erogato ai residenti in aree a elevato rischio di alluvioni. Per cui l'obiettivo anche di questa cosa qui era
Recording has stopped.
Il rischio collegato ai prestiti. Quindi, care banche, dice Banca d'Italia, come vi state tenendo sotto controllo questo rischio? Perché poi se no il debitore non può pagare, non perché il clima, perché l'ambiente è un problema, no, ma qui c'è un problema, poi quei soldi che non tornano indietro. Quindi hanno fatto questa roba dicendo ma forse bisogna proprio cambiare un po' rotta. Poi l'altro tema che hanno riprodotto portato è il rischio di transizione. Il rischio di transizione perché ovvero questa cosa che stiamo andando verso cambiamenti obbligatori della politica ambientale può portare anche dei cambiamenti di valore degli attivi in portafoglio, quindi attenzione perché tutte queste cose sono dei rischi concreti perché potremmo avere poi anche dei guadagni minori. E poi ci sono state, adesso taglio corto, tutta una serie di risposte alle più carine, perché poi hanno invitato anche Banca Etica, hanno invitato anche il mondo delle banche di credito cooperativo, e in particolare loro due hanno detto vabbè, ma noi queste cose le sappiamo già e la nostra economia non ci siamo mai messi a fare appunto finanziamenti a collegati ad esempio alle emissioni di gas serra, ci occupiamo già di questi temi e sappiamo questi rischi. Altre banche invece appunto stanno iniziando a far vedere ma sì, anche noi facciamo da green economy, quella che parlava prima Roberto della Muina, e quindi è divertente anche le risposte che danno non Banca Etica ma gli altri che cercano di far vedere che stanno diventando green e si stanno facendo i green bond e sistemandosi anche loro. Quello che parlava prima Roberto, che mi è piaciuto molto, del tema liberi volpi in libero pollaio, volevo farvi invece vedere questo report che è di Defend Tomorrow, è di una ONG che si chiama Global Witness, che monitora annualmente la situazione di chi sta lottando a livello mondiale per i cambiamenti climatici, per la difesa della terra. E in particolare fa l'analisi annua di quante persone muoiono annualmente per la difesa della terra. Quindi quest'estate, nel 2019 sono morti 212 persone a livello mondiale per la difesa della terra, in particolare in Colombia, Brasile, quindi poi vi posso mandare i link per non fare cose troppe, in cui vedete il numero maggiore è in Colombia, Filippine, è collegato al tema della difesa della terra, proprio perché appunto questa cosa delle libere volpi in libero pollaio, poi qualche pollo che cerca di difendere il suo pollaio ci rimane e viene proprio, oltre a rimanerci perché magari muore in alluvioni, viene proprio ucciso dalla volpe. Che la situazione è grave, ne hanno parlato anche a Davos, e Davos, quindi dove ci sono i grandi, si incontrano i grandi, hanno invitato anche a inizio anno, hanno invitato anche Greta per parlare di economia e per parlare dei cambiamenti climatici collegati all'economia. Però qui è stato abbastanza falso come l'interesse del World Economic Forum, è abbastanza anche ipocrita. Non sono parole mie che sono stati degli interventi ipocriti, ma sono state parole di Greenpeace, che collegato a questo incontro che è stato a Davos, ha fatto un report che si intitola It's the Finance Sector Stupid, dove in comode 38 pagine, molto carine, racconta come le banche, le assicurazioni e i fondi pensionistici che erano presenti all'incontro di Davos sono quelle che sono responsabili dell'emergenza collegata al cambiamento climatico e sono le prime aziende che finanziano i combustibili fossili. Quindi questo incontro, questa pennellata verde che si è data, Davos è assolutamente fuori luogo ed è ipocrita. Quindi fanno vedere, ad esempio, queste sono pagina qua, cioè, fanno vedere le prime banche mondiali, le prime banche statunitensi, il loro finanziamento in trilioni di dollari alle aziende di combustibili fossili. Poi, come per me, come esempio per me povera mortale, che non so neanche che cosa sia un trilione di dollari, fanno delle simpatiche rappresentazioni per cui ti dicono quant'è un trilione di dollari, fanno anche il confronto poi sui fondi pensionistici statunitensi, che investono invece bilioni di dollari in combustibili fossili. Quant'è un bilione? Quanto sono 26 bilioni di dollari? Sarebbero 65 case bianche, ad esempio. Mi fanno queste cose, ho fatto questa analisi molto carina sugli investimenti in combustibili fossili. Ovviamente queste sono banche statunitensi, ma le nostre banche nazionali, quelle più grosse, tutti i vari fondi che ti propongono, tutti i vari investimenti, sono pesantemente collegati alle banche statunitensi. Loro ovviamente si fanno da capofila, ma anche le nostre banche sono qui dentro. Quindi questa cosa qui il rapporto di Greenpeace si conclude: siamo in emergenza climatica e non ci sarà economia su un pianeta morto. Quello che, come diceva prima anche Roberto, bisogna fare un salto, cambiare rotta, e il casino è capire quale rotta e dove andare. A me è piaciuto molto come quello che ha parlato, che ha detto prima Roberto, di aprire uno spazio di dibattito pubblico per capire quali sono i bisogni umani più autentici, per capire dove, verso quale rotta dare all'economia, anche perché sennò tutte le altre sono delle pennellate, magari adesso green, poi magari pink, poi magari black, perché è collegato a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Capire veramente un po' quali sono i bisogni verso cui orientare la nostra economia, e questo è stato dato per tanto tempo, le disposizioni sono state date anche da quello che è stato raccontato e fatto dall'economia solidale, ma no, secondo me non è sufficiente, bisogna collegarlo anche ad altri temi e cercare di ampliare questo spazio di dibattito pubblico che negli ultimi anni si è un po' ristretto. Come consiglio di lettura lascio Ombre Verdi, l'imbroglio del capitalismo green, che è stato pubblicato da Altre Economia, scritto da Paolo Cacciari, dove cerca proprio un po' di capire, sia di sviscera proprio bene questo che abbiamo raccontato stasera, qual è l'imbroglio di questo capitalismo green che si sta un po' mascherando, e quali sono le possibilità di cambiamento di rotta, cercando ad esempio di ricostruire quello che Roberto prima diceva, di cercare di ricostruire la comunità senza il singolo. Quindi l'importanza di creare reti solidali, sistemi di mutuo aiuto, quello che l'economia solidale fa già da tempo, l'autogestione. Noi proviamo a farlo in ambito finanziario, l'autogestione dei soldi, ma siamo sempre in questi trappolati come struttura, come cooperativa, siamo comunque vincolati all'interno di questo sistema capitalistico che sta sempre meno in piedi. Ovviamente non siamo su un'isola felice, però bisogna riprendere queste pratiche che negli anni ci sono state più o meno presenti, più o meno funzionanti o anche fallimentari, per provare a costruire una nuova economia e un nuovo cambio di rotta, perché i tempi sono sempre più stretti e lasciare margini alle volpi per continuare a muoversi e distruggere questo pianeta non ha più senso. In questo momento particolare, con tutto il movimento del Friday for Futures, ovviamente sono i nuovi potenziali clienti delle banche, per cui questo anche... tocco verde che si danno è proprio anche per accattivarsi tutto un mondo giovanile che si sta accorgendo di questo tema. Quindi io concluderei qua, e mi piacerebbe proprio un po' riprendere il tema anche come mago e tutto quanto, di come costruire questo spazio di dibattito pubblico che diceva Roberto. Perché mi sembra che manchi e stanno proprio... mancando gli spazi di dibattito che da Genova in avanti stanno un po' scemando. Quindi lascio la parola a voi. C'è qualcuno?
Io mi autoriattivo il microfono. Ringrazio molto Roberto e Maria Pia, ringrazio anche molto per le slide che si sono rivelate, almeno dal mio punto di vista, molto utili, che vedevo, come dire, in parte, ma come dire, la tua spiegazione, Roberto, colmava i limiti visivi, grazie. Mi permetto solo una nota di metodo, ovvero molti di voi avranno ricevuto dei messaggini privati dalla sottoscritta, perché ci serve per avere comunque un riscontro su chi partecipa, come è venuto o venuta a sapere dell'incontro, quindi se poi con calma avete piacere di risponderci vi ringrazio, così capiamo anche un po' come circolano le informazioni. Io per ora, questa era solo una nota di metodo, per dirvi, come dire, il motivo che mi spingeva a mandarvi questi messaggi, io per ora non ho nessuno di prenotato.
C'è una mano alzata.
Ah, non la vedo, grazie.
Il ragazzo con la barba che non so come si chiama.
Manuel.
Ciao, buonasera, sono Manuel. E, no, anche per rispondere in diretta al messaggio privato, semplicemente una mia amica mi ha inoltrato la sua email nel gruppo dell'università. Noi siamo studenti di Torino e studiamo economia ambientale, quindi pensavo potesse interessare a qualcuno di noi, eccomi qua. Comunque avevo alzato la mano ancora prima, mentre stava intervenendo Maria Pia, avevo un dubbio sul report del Global Witness in merito alle persone che vengono uccise dai cambiamenti climatici. E no, mi chiedevo...
Gli attivisti morti per la difesa del...
Ah, ok. Ma
No. Quindi gli attivisti morti, quindi uccisi in qualche modo. No,
ah,
no,
ok. Non le persone che in conseguenza magari ha...
No. No, quelle sono molto più alte. No, sono proprio gli attivisti morti, uccisi durante o contestazioni o assassinati, è proprio specifico su quello, non sui morti dal cambiamento climatico. Adesso metto anche il link direttamente al loro sito, Global Witness, questa ONG che monitora. E poi c'è questo report fatto, che viene fatto ogni anno, E io l'ho scoperto leggendo il libro Ombre Verdi e mi ha abbastanza colpito, colpito questi dati.
Ha colpito anche me, anche perché non pensavo ci potessero essere comunque dei report che parlassero di questo.
Sì.
Non ci va a pensare. Comunque grazie.
Prego.
Voi pure, visto che c'è una persona che si è prenotata, non ce ne sono altre, quindi prego.
Ce ne sono tre, Chiara.
Io leggevo Redef, però...
E Paolo si era prenotato prima ancora.
Ok. Vai pure, Paolo.
Va bene. È difficile perché ci sarebbero tanti, tanti contributi. La difficoltà è quella che viene fuori è di come fare in modo di cambiare questo paradigma. Ho sempre avuto l'idea che la politica viene comandata dal mercato, ma il mercato viene comandato dai consumatori. Quindi in ultima alternativa bisogna agire sui consumatori, per cui ci devono essere delle azioni di formazione, di consapevolezza, che fanno ad oggi, credo, soltanto tutta una serie di, tipo questa qui che stiamo facendo adesso, ma tutta una serie di associazioni che sono Greenpeace, i Fridays for Future. Io mi sono trovato molto d'accordo con la sua introduzione, professore, riguardo alla, perché ho notato molti molti legami con lo stesso tipo di presentazione che fa la decrescita felice quando si presenta in giro. Lo stesso esempio dell'incidente dell'assicurazione lo fa sempre Pallante quando fa le presentazioni. La decrescita, per esempio, è una di queste, il circolo, che è proprio un circolo nazionale, c'è cioè un movimento internazionale e c'è un movimento nazionale, ha fatto, per esempio, con il contributo dell'Università di Pisa e con il contributo dell'Università di Cocca di Milano, un software di calcolo, un modello che si chiama Due Mete, che mettendo le opportune condizioni al contorno ti fa vedere come se andiamo procediamo come procede oggi, andiamo a sbattere contro un muro. Se procediamo con la green economy, andiamo un po' meno a sbattere contro un muro, ma sempre andiamo a sbattere contro un muro un po' più lontano. Se andiamo a invece applicare i principi che sono quelli della decrescita, che mi sembra abbia anche lei in qualche modo condiviso all'inizio, potremmo forse in un futuro salvarci. Quindi mi chiedo, in tutta questa sottobosco di gente che è di buona volontà, che prova faticosamente a distribuire consapevolezza e conoscenza, ma l'università che ruolo può avere qui? Cioè, quanti spiegano chi è Ivan Illich, non dico i più recenti, ma quante volte ci sono spiegati concetti che sono poi economici, non sono concetti solo filosofici, sono una teoria economica la decrescita felice. Quindi fa parte del programma in qualche modo, per cui ci possa essere una... prima o poi classe di economisti che ha questo tipo di conoscenza e questo tipo di idee?
Allora, se siamo d'accordo, io farei fare il giro delle domande. C'è ancora Redef, vi ringrazio che mi hai aiutato a scovare le manine, non ne vedo altre rialzate. Poi aveva detto Daniele che voleva intervenire, poi possiamo andare con le risposte, siete d'accordo?
Sì, prendiamone tre, non di più, poi casomai facciamo un secondo giro se...
Ok.
Buonasera, la mia domanda, sì, ok, immagino che sarebbe una risposta molto ampia, però si concentrava proprio sull'ultima parte dell'intervento del professore, che parlava di ridistribuzione della ricchezza mondiale attraverso un intervento militare. E, niente, se era possibile approfondire un pochino questa soluzione drastica. Grazie.
Daniele?
Sì, buonasera, grazie intanto per la partecipazione. È veramente arricchente. Io cerco di semplificare una domanda che in realtà avrebbe implicazioni su tutto quello che Roberto ci ha raccontato e anche Maria Pia. Cerco di partire dal concetto che è stato introdotto, no, di individualismo, di benessere, interesse individuale contro quello collettivo. Io credo che in questi giorni anche l'epidemia di Covid e i presunti ristori sostenuti da decreti stiano mostrando un volto molto cupo di quella che è la carentissima etica collettiva, perché stiamo dando fondo in maniera ancora più drammatica che nei decenni precedenti all'appropriazione indebita del futuro delle generazioni successive. Quindi non solo non siamo riusciti a sviluppare parametri di controllo o meno, di fatto una logica di benessere collettivo nel presente, ci siamo appropriati già prima con strumenti finanziari del benessere delle generazioni future, adesso a forza di indebitamenti forzati di fatto lo stiamo sbranando completamente. Io francamente non sono per niente convinto che le generazioni future a tempo indeterminato e per l'intera loro vita siano disposte a pagare infinitamente dei debiti o vivere in una condizione come quella che gli stiamo consegnando. Non credo, Roberto, dalla descrizione che hai fatto, che esistano dei parametri contemporanei che addirittura si spingono a valutare nel benessere anche il benessere, come dire, traslato in avanti, no? Quindi guardando verso il futuro, capire anche in che maniera stiamo gettando le basi per un benessere resiliente e sostenibile in termini intergenerazionali. Credo che sia, da quello che ci ha raccontato, al di là di qualsiasi visione contemporanea, forse appunto Aristotele e Kant ce l'avevano, noi certamente no. Provo a rispondere anche alla domanda che era sottesa alla fine dell'intervento di Mapi. Allora, come possiamo invertire questa rotta? Onestamente non vedo altro modo che riallacciare l'alleanza tra le generazioni, consci veramente del fatto consci della rapina che è stata perpetrata ai danni di queste generazioni qui. Quindi davvero, anche se sembra impossibile perché ancora più ammutoliti e controllati dai sistemi di comunicazione attuali, ma l'unico metodo che io posso vedere per davvero invertire una rotta e riallacciare un dialogo concreto, fornendo degli strumenti teorici e pratici alle generazioni future, che sicuramente si troveranno, ma nel giro di un lustro, non nel giro di una generazione, nel giro di un lustro, a confrontarsi con uno scenario in cui dovranno esprimere un senso di responsabilità che è tutto proprio di propria autotutela. Grazie.
Roberto, io andrei solo veloce su questo punto, poi ti lascio perché tu ne hai tutta una serie di domande. Questo intervento che hai fatto te, la domanda che ho fatto io, anche cercare il nuovo paradigma e cambiare rotta, quello che nel libro Ombre Verdi a un certo punto dice proprio è già difficile immaginare economie altre dal liberismo. Quello che lui propone, dice proprio, basta economia, adesso lo lancio anche, lo dico anche a Roberto come mia domanda, dice proprio cerchiamo un altro mondo che non sia economico, dice è già difficile pensare economie alternative al liberismo, so che è difficile, è impossibile immaginare un mondo senza economia, perché tutto quello che abbiamo detto sono comunque correzioni, A me è piaciuta molto questa cosa di provare a immaginare un mondo non economico. È possibile che non si torni al baratto, non lo so, però un mondo non economico, perché comunque tutta l'economia, anche se la correggiamo, è sempre economia. A te, Roberto.
Io sono amico di Paolo Cacciari, però sulle forme espressive che usa ogni tanto ci... Comunque, domanda amplissima. A Paolo, cambiare col consumo è uno degli elementi necessari? Da solo, a mio avviso, non basta. È quello che ha cercato di fare il commercio ecosolidale, quello che hanno cercato, no, di fare tutta una serie di iniziative. Mi ha fatto piacere qualche anno fa un altro, quello che diceva un altro mio amico, Francuccio Gesualdi, del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Pisa, che diceva: dobbiamo andare oltre questo, perché siamo riusciti a fare qualche cosa, ma non riusciamo a fare abbastanza. Cosa è tutto un altro paio di maniche, eh? Che possiamo incidere col consumo, sì, ma per dirtela con alcuni filosofi, in particolare Elizabeth Anderson, ma anche Michael Sandel, il rischio è che la libertà che ci viene consentito di esercitare sia soltanto quella di comprare ciò che il mercato offre, no? Quindi noi possiamo scegliere tra ciò che il mercato ci offre, ma ci basta questo come concetto di libertà? Io credo di no. Abbiamo bisogno di andare oltre il mercato. E qui c'è un pezzo, no? È possibile fare a meno dell'economia? È possibile fare a meno del mercato? Secondo me è problematico, ma bisogna intendersi su che cosa abbiamo in mente per mercato. Perché il mercato è sempre esistito, dal baratto ad altre forme. È una modalità di scambio tra esseri umani. Invece il mercato, considerato come entità che si autoregola, eccetera, eccetera, è un'invenzione. Anche Latouche scrive l'invenzione dell'economia, no? E quindi ha in mente una prospettiva un po' di quel genere, di quella immaginata, io credo, da Paolo. È tempo che non lo sento, quindi non ho avuto modo di confrontarmi con lui su questi aspetti. Quindi abbiamo bisogno di andare certamente a fare quello che possiamo, scegliendo da chi comprare, come, ma non soltanto da chi comprare, anche magari come produrre. Una delle cose che Francuccio ha sempre proposto è: diamoci da fare con l'autoconsumo. Questo l'ha suggerito anche Maurizio Pallante, no, per un po' di anni. Costruitevi il vostro orto. Devo dire che io, nei confronti della decrescita felice, ho da un lato un apprezzamento, perché ha fatto comunque un pezzo di discorso importante, è riuscito a portarlo, no, nel dibattito che ha coinvolto tutta una serie di persone. Su alcuni aspetti, francamente, dal mio punto di vista, continua a rimanere una versione un pochettino semplicistica di alcune cose. Ma la visione semplicistica, secondo me, sta anche proprio nel concetto di decrescita. Latouche ovviamente ha un sacco di meriti, è riuscito con un termine che io all'inizio avevo detto: ma per favore, cambialo. Concordo con le idee, ma questo termine creerà da un lato proseliti e dall'altro lato fieri avversari. Io preferisco l'idea dei limiti fisici alla crescita economica, così come dei planetary boundaries, no? Quelle sono definizioni che hanno a che fare con le uniche cose che noi in qualche modo possiamo misurare, che sono le grandezze fisiche. Io ho organizzato con Angelo Tartaglia, che insegna fisica al Politecnico, due convegni che loro hanno voluto chiamare Science and the Future, no? Col tentativo di mettere insieme scienziati di diverse discipline per vedere dalle diverse prospettive come si potrebbe cercare di incidere su questi aspetti. E con Angelo abbiamo curato un libro, Physical Limits to Economic Growth. Quindi lì, per chi fosse interessato, c'è un pezzo, no, di prospettiva dal nostro punto di vista. È quello dei limiti fisici. Quando ci mettiamo di mezzo altre riflessioni, andiamo a complicare le cose, e in alcuni casi è necessario complicarle, per cui non si può farne a meno e va bene. In altri non è necessario. Allora, fino a che riusciamo a stare su misure fisiche, abbiamo la possibilità di non doverci nemmeno scontrare da un punto di vista ideologico. Poi qualcuno che trova il modo di scontrarsi lo si trova comunque. Però i limiti fisici sono i limiti fisici. Se volete vedere un libro estremamente interessante sul dibattito scientifico a proposito del cambiamento climatico, leggete Merchants of Doubt, Mercanti di Dubbi. L'ultimo capitolo è proprio dedicato alla ricostruzione del dibattito e di come si è tentato, no, di negare questo aspetto. Quindi misure fisiche sono quelle. Sulle misure invece che investono direttamente l'economia, e qui tocco un poco anche il tema che sollevava Daniele, il debito. E attenzione, il debito necessariamente ha a che fare con un credito. Che noi stiamo consumando più risorse naturali di quelle che ci sono, se volessimo distribuirle, no, su un orizzonte lungo, in modo, non dico equo, ma almeno non sprequatissimo, questa è un'evidenza clamorosa. Sul debito, invece, quello, il debito pubblico italiano, di altri paesi, e voglio dire, se qualcuno c'ha un debito, qualcuno c'ha un credito. Quindi non necessariamente ci dobbiamo ritrovare a scaricare tutto sulle generazioni future. Abbiamo un problema di capire come crediti e debiti possono essere in qualche modo diversamente distribuiti. La patrimoniale, no, di cui si sta parlando anche di nuovo in questi giorni per via del Covid, eccetera, eccetera, è uno degli aspetti. Ma modificare le leggi su aspetti della proprietà, sui diritti di proprietà intellettuali, sulle possibilità di controllo dei mercati, è un'altra cosa che farebbe immediatamente, no, spostare degli equilibri dal punto di vista della contabilità. Non so se avete visto questa proposta che era in discussione negli Stati Uniti di spezzare Google, tanto per cominciare, in 5 o 6 pezzi. Ma in realtà questo congressman Sicilin ha proposto di tornare ad applicare la legge antitrust, che per quanto sia stata modificata e resa molto meno stringente non soltanto dai repubblicani ma anche da Clinton, comunque in parte esiste, e le grosse imprese, tutte quelle che vi citavo prima, sono completamente fuori rispetto alle leggi antitrust esistenti negli Stati Uniti anche adesso. Questa sorta di nuovo crociato della legge, no, si è messo in testa di cercare di farla rispettare, e ha raccolto una documentazione enorme su le violazioni della legge da parte di queste imprese. Non credo che riuscirà a vincere questa battaglia, però già soltanto il fatto di averla portata, no, di fronte all'opinione pubblica è un aspetto interessante. Lui dice: dobbiamo smembrare le grosse corporation perché hanno un potere di mercato che è intollerabile. E la Costituzione americana si basa invece esattamente sulla divisione dei poteri e sulla impossibilità per dei soggetti economici di avere un peso così determinante. Un'analisi che riprende ciò che scrisse addirittura a metà degli anni 90 Christopher Lash, famoso storico e filosofo statunitense, in un libro intitolato La rivolta delle élite e il tradimento della democrazia. Lui mette esattamente in evidenza come questa concentrazione di potere distrugga dalle fondamenta la democrazia statunitense. Questo è, secondo me, il quadro, no? Prima di passare oltre, se abbiamo tempo ancora, su questi temi, Redef, l'intervento militare, io credo che non sia un intervento militare da fare come redistribuzione. Sto dicendo che il processo che è andato avanti finora ha visto l'uso di soft power, no? Potere di mercato, potere di manipolazione dei media, tutto quello che volete, per riuscire a realizzare una distribuzione così sbilanciata come quella che abbiamo visto. Ma se si continua a far morire la gente di fame, non avremo soltanto più il terrorismo arabo, avremo rivolte sociali di qualunque tipo, da qualunque parte del mondo. E allora che cosa si potrà fare da parte dei ricchi per contenere dei movimenti antagonisti che sono destinati a crescere, se non cambia la logica, no, che sta presiedendo alla distribuzione in questo momento, se non realizzare una militarizzazione sempre più forte? Quindi è un rischio, non che lo proponga come alternativa, dico che vedo il rischio di andare verso società sempre più autoritarie, perché chi detiene questo potere economico non riuscirà a detenerlo con queste percentuali, con questi livelli di fame, eccetera, eccetera, se non attraverso strumenti ancora più duri di controllo. Quindi limiti fisici, per me, meglio che decrescita, semplicemente perché aiutano a chiarire maggiormente, credo, quali sono i termini. Dopodiché, se vi piace usare decrescita, io non è che non apprezzi gli sforzi che sono stati fatti, e il termine a me personalmente non dà fastidio. Sono contrario alla crescita economica, nel senso che la logica del profitto e dell'indebitamento è la logica della crescita. Però è evidente che per smettere di puntare alla crescita economica c'è bisogno di smettere con la stessa logica del profitto sempre più alto in termini sempre più brevi, che trova la sua espressione massima nella finanza. Se non usciamo da questa logica, che è uscire da un certo tipo di capitalismo, se non usciamo da questo, non abbiamo altri spazi che, come dice Latouche, finire contro dei muri o nei burroni. La logica ci porta lì. Come fare, però? Ancora una cosa che chiedeva Paolo, il ruolo dell'università. L'università oramai funziona come funziona tutto il resto della società. Non pensate che i meccanismi lì siano diversi. Non pensate di trovare in media delle persone che studiano e che cercano la soluzione ai problemi. Trovate delle persone che vogliono fare carriera e che per fare carriera devono sostanzialmente accodarsi a quelle che sono le posizioni predominanti. Io sono riuscito a entrare in università perché era un momento, come dire, particolarmente favorevole, per cui anche persone che erano fuori da quel tipo di logiche hanno avuto la possibilità, no, di entrare e hanno avuto la possibilità di svolgere un pezzo di ricerche in autonomia. Ma i ragazzi più giovani adesso hanno molta più difficoltà di quella che ho avuto io, e vi assicuro che io comunque, per sostenere quello che pensavo, ho rinunciato a pezzi di carriera significativa, ma non è che mi sia importato. Per me l'interesse era capire le cose e avere un lavoro che mi consente di studiare, quindi di cercare di capire le cose, mi interessava. Vedo molti colleghi che fanno tutt'altro, che accettano compromessi, che accettano posizioni varie per poter fare carriera. Uno, in un convegno qualche tempo fa all'Unione Culturale al Polo del Novecento, ha sostenuto che l'ipocrisia è un elemento fondamentale nel progresso sociale, perché grazie all'ipocrisia si evitano gli scontri frontali, no? Perché grazie all'ipocrisia si può sostanzialmente cercare di accettare posizioni anche diverse dalle tue e andare avanti. E ho provato a dirgli che secondo me invece il problema è un dialogo. Se non chiarisci quali sono le tue posizioni e non provi ad avere una discussione serrata sui temi, non riesci, no, ad andare oltre. Però sono prospettive diverse. Lui in finale ha anche sostenuto che secondo lui, e non è un personaggio negativo, è un personaggio che per altri aspetti coltiva anche interessi apprezzabili. Infine ha detto, ma secondo me se non arrivi nella stanza dei bottoni, no, non riesci a cambiare niente. Può darsi, ma se arrivi nella stanza dei bottoni già condizionato, come farai a cambiare qualche cosa? Ma questi, come sapete, sono temi vecchi come il mondo, no? Quelli che vogliono fare i rivoluzionari, quelli che vogliono fare i riformisti. Il mondo non l'ha cambiato quasi nessuno, salvo in momenti storici particolari in cui si è riusciti a creare delle condizioni talmente ampie che hanno permesso qualche cosa in più. Ma qui andiamo su altri aspetti ancora. Comunque, non sperate nell'università per come è adesso.
Io mi collego a quello che dicevi prima dell'aumento della militarizzazione, e ho messo nella chat un link a un articolo pubblicato l'anno scorso dal Centro Studio Sereno Regis, Clima, capitalismo e apparato militare, di Nick Buxton, che è molto interessante e riprende tutto il tema che dicevi tu, e dell'aumento sia militare, e dice appunto la spesa globale nel 2017 è il doppio rispetto a quella nel periodo della fine della guerra mondiale, della guerra fredda, scusa. E poi anche tutto il tema del controllo, quindi non soltanto delle spese militari, ma rientra anche, fa tutta un'analisi sul controllo, sulla sicurezza, quindi le telecamere, le impronte digitali, il riconoscimento facciale, quello che appunto che noi facciamo sempre con i telefonini, il controllo alle frontiere, e tutto collegato anche al proprio tema dell'ambiente e come è aumentato, e parla anche, cita quello che ho fatto il report prima di Global Witness, dei morti uccisi, quindi persone, in particolare parla, cita in Honduras delle persone, 120 persone assassinate tra il 2010 e il 2016 da gruppi paramilitari mentre manifestavano contro il furto di terre e contro i progetti di miniere e dighe. Qui c'è questo articolo dell'anno scorso del Centro Studi Sereno Regis, pubblicato al Centro Studi, molto interessante su questo tema che citavi prima. Ho visto che c'era qualcun altro che voleva intervenire, forse Manuel?
Sì, sì, sono sempre io, se posso intervenire, non ci sono altre cose che devono essere dette.
Stavo guardando, non ci sono altre manine alzate, quindi per quel che mi riguarda puoi prendere la parola, vi prego solo di andare a chiudere brevemente perché stiamo diminuendo vertiginosamente, abbiamo sforato già di 20 minuti, quindi se possiamo andare a chiudere. Ma per quanto mi riguarda non ce ne sono altri, vai pure Manuel, anzi grazie.
Okay. Allora sarò il più breve possibile. No, e prima di porre la domanda al professore Roberto, volevo un attimo magari riportare la mia esperienza universitaria da studente di economia ambientale, quindi mi ritengo abbastanza fortunato anche perché nel mio corso si sta cercando di insegnare proprio i limiti di quelli che sono i limiti dell'economia attuale e anche come magari si può aggiustare, tra virgolette, tramite strumenti economici queste inefficienze o comunque anche queste esternalità, facendo anche dei discorsi di contorno molto alti. E tra l'altro con felicità ho notato che il libro del professore è uno tra i consigliati del corso da leggere. Arrivo alla mia domanda, che è se riusciremo a cambiare il nostro sistema di valori legato molto al profitto, prima che oltrepassiamo irreversibilmente i planetary boundaries. Cosa ne pensa, magari, queste previsioni qui? Grazie.
Ma se devo dirle la verità, cosa penso io? Mi sembra nemmeno così rilevante. A me colpisce quello che pensano persone che hanno studiato questi temi ben più di me. Mi viene in particolare, lei ricorderà i due studi, quello commissionato dal Club di Roma, addirittura del 72. Allora, uno dei principali estensori di quel rapporto ha smesso di partecipare a dibattiti su questi temi perché dice oramai non c'è più niente da fare. Io mi sto dedicando a studiare come si può cercare di ridurre l'impatto dei cambiamenti drammatici che avverranno. Altri sembrano andare in questa direzione. Una persona che certamente ha un sacco di informazioni e conoscenze in ambienti più significativi per le decisioni che possono venire prese in questo ambito, come Enrico Giovannini, che è stato presidente dell'Istat italiano, che è stato chief statistician dell'OCSE e che in quella funzione ha sviluppato alcuni indicatori che sono ora utilizzati, no? Il BES, il benessere equo e sostenibile, eccetera, eccetera, a un dibattito a cui ho partecipato qualche tempo fa, diceva: ce la faremo? Non lo so. E sembrava più pessimista che ottimista. Dopodiché lui continua a insistere con i development Sustainable Development Goals, no? Che sono un tentativo, io credo, importante. Tutto quello che la società civile in qualche modo sta cercando di fare, ma siamo nell'ambito, come dire, di un riformismo che viene troppo poco accolto. No, se fosse stato accolto 20 anni fa, avevamo tempo ancora per fare tutta una serie di cose. Adesso non lo so. Sono contento da un certo punto di vista di non avere figli, perché mi sentirei male, no? A pensare ai miei figli in una situazione. Dopodiché ci sono i figli di amici a cui voglio bene, c'è un sacco di altre persone a cui sono affezionato e spero che si possa fare qualche cosa. Dopodiché la vedo veramente dura, perché la mentalità di troppe persone, nel mondo degli affari e delle banche è davvero limitata. È davvero quella del non mi importa quali saranno le conseguenze, no? Après-moi le déluge. Di fronte a un atteggiamento di questo genere, cosa si può fare? E ovviamente il greenwashing, eccetera, eccetera, fanno perdere ulteriore tempo, no? Perché si sta a discutere ancora di questo tipo di scemenze. Ma è come per altri aspetti, visto che lei studia economia, come andare a discutere del mercato o invece regole, no, da parte dello Stato. Non ha nessun senso discutere di una cosa di questo genere. I mercati non funzionano e gli stati nemmeno. Dobbiamo definire dei sistemi di regole, dei sistemi che consentano di far funzionare diversamente questa economia. La contrapposizione che viene fatta ancora adesso sulla politica economica è veramente risibile. Se lo Stato è questo, non ce la faremo mai. Se il mercato è questo, tanto meno. O riusciamo a trovare altre forme, altre modalità, altre regole, altre logiche, oppure andiamo verso la catastrofe, mi sembra.
Sì, non ha per niente esagerato. Magari Roger Hallam direbbe ribelliamoci.
Quello sì, di... per carità, ognuno poi lì trova qualche cosa che... Ribelliamoci, ma come? Perché tutti siamo pronti a ribellarci in una certa misura, ma che forma di ribellione può avere un impatto? Anche su questo abbiamo visto, no, quantità di tentativi diversi. Dalle forme di ribellione più morbide a quelle più radicali. Sembra che non sappiamo davvero tanto bene cosa fare e siamo imprigionati da politici e politiche che sono sempre più inadeguate. Tutte le volte che uno guarda la televisione e vede i nostri politici, gli cascano le braccia e non solo. Poi guardi i politici degli altri paesi e ti rendi conto che non è che stiano tanto meglio, Stati Uniti a parte.
Ma a me l'unica cosa, una delle cose che conforta di questo momento, comunque che mi ha fatta molto riflettere, no, non è una, sono due, poi vado velocissima perché è veramente tardi. Una, questa, come dire, questo atto di coraggio assolutamente necessario, per carità, della politica nei confronti dell'economia che stiamo vivendo in questo momento, cioè comunque i nostri governi si sono presi la responsabilità di bloccare il sistema produttivo per un certo senso, comunque in un certo senso per alcuni tipi di imprese. E come dire, questo coraggio della politica in questo momento è sicuramente dato da una questione di necessità, però come dire, ci restituisce almeno l'immagine che questa cosa è possibile, per, non so voi se lo condividete, però come dire, io ormai ho l'impressione che sia più l'economia, forse più la finanza che l'economia, a farla da padrona, mentre invece come dire, queste prese di posizione della politica me un po' confortano sinceramente, anche solo perché le vediamo accadere, questo significa che sono possibili e che forse siamo noi ad avere un po' come dire, anche perso le speranze.
Ma quale economia è bloccata, Chiara?
Nei termini che nel momento in cui...
Ma sono le piccole imprese che non contano niente. Sono quelle...
Tu la vedi così. Tu la vedi così, dicevo.
Abbastanza.
Comunque non volevo continuare il dibattito perché non abbiamo proprio più tempo. Dicevo solo il mio punto di vista che, come dire, secondo me stiamo vedendo accadere delle cose che neanche immaginavamo. poi magari, come dire, non così confortanti come giustamente Roberto pensa, ci mancherebbe, perché magari super parziale o comunque non va a toccare quelli che possono essere i grandi attori economici, però diciamo, io che ho 35 anni penso di averne già viste di accadere di cose che sinceramente non pensavo così possibili, e ammetto che un po' mi conforta. Sulle forme, sui movimenti così non mi addentro perché abbiamo esaurito il tempo, però chissà che, come dire, questo momento comunque non ci dia qualche spunto. Io un po' me lo auguro, sono sincera.
Certo, abbiamo bisogno di qualche prospettiva concreta.
Allora, c'è ancora un messaggio, non so se sono arrivati dei messaggi di saluti nel frattempo, io no. Se nessun'altra vuole intervenire, sto scorrendo le manine, credo che possiamo salutarci.
Anche perché è tardi.
Sì, è tardi, io sto congelando perché vi auguro di essere più al caldo, ormai il riscaldamento è spento da ore, ma comunque... come dire, l'ho fatto veramente volentieri. No, l'unica cosa che mi viene da dire è che è stato molto interessante, per me tanto denso, possiamo pensare di riprenderlo, spezzettarlo, però sicuramente andrebbe approfondito. Quindi spero che comunque siano state 2 ore utili e piacevoli per tutti quelli, perché io invece sono una grande fan del benessere. E quindi spero che sia stato per voi uno spazio di benessere sia individuale che collettivo, anche se la comunità si sente poco attraverso questo canale. E, vi ringrazio tanto Roberto, che sappiamo essere molto impegnato, e anche Maria Pia, che è stata qua tutto il giorno e ci sta comunque dedicando il suo tempo, e voi che certamente tutti e tutte avrete avuto una giornata, come dire, non delle più leggere, anche dato il periodo. Quindi grazie per la vostra attenzione, il vostro tempo e per quello che abbiamo condiviso.
Grazie a tutti.
Grazie.
Buona serata.
Arrivederci, buona serata.
Ciao.